www.redigio.it e la storia continua.
Siamo in giro per Milano e arriviamo alla Torre Velasca. Fino a non molti anni fa, Via Larga confluiva nella stretta Via Velasca, così chiamata dal nome del governatore spagnolo Juan Fernández de Velasca, che per facilitare il percorso dei carri di carnevale allargò il passaggio tra Via Larga e il corso di Porta Romana. Sulla piazzetta, situata a metà della via negli anni 50 del secolo scorso, su progetto degli architetti Ludovico Barbiano di Belgioioso, Enrico Peresutti e Ernesto Nathan Rogers, venne costruita sul terreno dove sorgevano vecchie case distrutte ai bombardamenti alleati del 1943, una torre alta più di 100 metri, per un totale di 26 piani, con la parte superiore più larga della base. Per la sua caratteristica da cunedetti a fungo, oggi è uno dei più celebri ma anche controversi simboli architettonici della città. Nota a tutti come Torre Velasca, è famosa in tutto il mondo e meta giornaliera di visite turistiche. Il Carnevale di Porta Romana. Dagli inizi dell'Ottocento, corso di Porta Romana era il principale luogo della sarabanda carnascialesca, con sfilate di carri allegorici, dai quali venivano lanciati sulla folla fiori, dolci, coriandoli e stelle filanti. In testa al corteo vi era la carrozza con a bordo le maschere milanesi, il Meneghino e la Cecca. E secondo la tradizione, Meneghino è una creatura del poeta e commediografo Carlo Maria Maggi, considerato il padre della letteratura milanese, che nel 600 lo inserì come rappresentante del popolo meneghino nelle sue commedie. La compagna, la Cecca, della quale era fortemente innamorato, comparve accanto a lui solo nell'Ottocento. La fine del Meneghino consistevano in le finezze del Meneghino consistevano in ciondoli e berlinghit. I berlinghit sono dei ciafrusaglie e ninnoli. E da buon marito li donava la sua Cecca, che amava adorarsene tanto ad essere chiamata da tutti la Cecca di Berlinghit. Alcuni storici del folklore sostengono che fosse nata giù dal ponte di Porta Romana, altri invece a Porta Ticinese, al borgo di Formaggiat, così come era chiamato Corso San Gottardo. Una caratteristica della vita gaudente del periodo carnevalesco era l'annuale sfilata delle carrozze, alla quale partecipava tutta la nobiltà milanese, e che si svolgeva lungo il corso, tutto il corso di Porta Romana, fino alla cascina Gamboloita, ora piazzale Corvetto. Lo scrittore Gino Giulini racconta che fu proprio alla sfilata delle carrozze che la marchesa Ippolita Dadda si presentò di un brougham fatto arrivare appositamente da Londra. Fu questo il primo brougham, come veniva chiamato a Milano il brougham, condotto da un serioso brumista, il cocchiere, che si vide a Milano. Belzebù a Palazzo Acerbi. Ludovico Acerbi, nobile di origine ferrarese, acquistò il palazzo nel 1615 e lo fece ristrutturare dal più noto degli architetti del tempo, inaugurandolo con lo sfarzoso ricevimento a cui partecipò tutta la nobiltà milanese. Una leggenda metropolitana racconta che durante la pestilenza del 1630 il diavolo abitasse al numero 3 di Corso di Porta Romana. Ciò che sconvolse i milanesi è che nel 1630, Acerbi, incurante della peste, che mieteva ogni giorno molte vittime, dava banchetti e grandi feste da ballo. Chi passava sotto le sue finestre sentendo musica, battimani e risate, non aveva dubbi che il palazzo fosse diventato la dimora terrena del diavolo, soprattutto perché né Acerbi né i suoi ospiti furono colpiti dal flagello, accreditando così la voce che Satana abitasse a Porta Romana e che rendesse immune dal morbo coloro che gli stavano accanto. Ecco la descrizione che ne fece un testimone del tempo in preda al terrore del diavolo. Il diavolo era di circa 50 anni, con barba lunga e appuntita, né magro né grasso, con occhi di brace. Quando di notte Acerbi usciva dal suo palazzo, avvolto in una palandrana nera, un cappellaccio larghetese che ne nascondeva il volto, e saliva su una carrozza nera trainata da 6 cavalli, anch'essi bardati di nero con finimenti argentei, che lo incontrava se faceva il segno della croce, o in alternativa gli scongiuri, perché aveva paura che lo portasse con sé all'inferno. E dopo questa favola, torniamo alla realtà storica. Nella seconda metà dell'Ottocento, Palazzo Acerbi fu acquistato da una società tedesca che lo trasformò nel noto albergo Reichmann. Incastonata all'altezza del primo piano del palazzo, come vi ha raccontato lo scrittore Bruno Pellegrino, ancora oggi si può vedere una palla di ferro sparata dai cannoni di Radetzky durante le 5 giornate del 1848. Palazzo Acerbi oggi è sede di vari uffici.
www.redigio.it e la storia continua.